E potremmo dire, ma come mai il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo e non c'è l'amore? Il regno di Dio non dovrebbe essere amore. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, ma tutte queste cose sono motivate dall'amore. Dio è amore, ma il suo amore è giusto. Non è un amore perverso, il suo amore è giusto. Dio è pace e per darci pace ci ha dato suo figlio, che viene chiamato anche il figliuolo della pace. E in questo modo, perché ci ha dato Gesù il suo figliuolo, noi abbiamo fatto pace con Dio. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, perché prima eravamo in opposizione con Dio. Lui era Dio, giudice, sovrano giudice, lì, e noi eravamo completamente dall'altra parte, ribelli a Dio, contro Dio, con una natura opposta a quella di Dio. Ma Dio, che è amore, ha fatto di tutto per riaverci fra le sue braccia. E oggi voi qui avete testimoniato proprio questo. E il messaggio che voglio lasciarvi, miei cari, è proprio questo. Continuate con la testimonianza. Oggi è stata la vostra prima testimonianza. Proseguite con questa testimonianza. Oggi pubblicamente voi avete testimoniato che volete essere discepoli di Gesù, essere pronti ad ubbidire Gesù. E il battesimo in acqua è il primo atto di ubbidienza. Infatti il battesimo è l'inizio, non è una fine. A volte ci sono persone che pensano che si devono battezzare quando sono perfetti, ma quando sei perfetto non hai più bisogno di battesimo. Anche se Gesù, il perfetto per eccellenza, lui si è battezzato in acqua, ma lui non aveva bisogno di battezzarsi in acqua. Poi tra l'altro col battesimo di Giovanni Battista, che è un battesimo di ravvedimento. Ma Gesù lo ha fatto per ubbidienza, perché il messaggio che Gesù ci ha portato è: se sei disposto ad ubbidire, tu prenderai il meglio del cielo, riceverai vita abbondante e la tua vita sarà completamente trasformata. È nell'ubbidienza che noi vediamo la gloria di Dio manifestata su di noi. E Gesù ha ubbidito. E la sua obbedienza è stata per far manifestare la gloria di Dio che porta la salvezza. Infatti il giorno in cui è arrivato da Giovanni Battista, Giovanni Battista non ci poteva credere che stava scendendo nelle acque. Signore, cosa fai? Ma sono io che ho bisogno di battezzarmi, tu mi devi battezzare me, non io te. E Gesù lo ha preso per la mano e gli ha detto: Giovanni, lascia fare. Perché Gesù non vedeva l'ora finalmente di iniziare il suo ministero di salvezza. E nessuna cosa può iniziare se non attraverso l'ubbidienza. Ogni cosa comincia con l'ubbidienza. Pensate un po', c'è stato un tempo in cui l'umanità stava per essere completamente tolta dalla faccia della terra, come Gesù stesso ha detto, come ai tempi di Noè. Stava per arrivare il giudizio, è arrivato un diluvio e Noè, predicatore di giustizia, era lì insieme a tutte le altre persone sulla faccia della terra, che portava avanti la sua vita con la sua famiglia, come tutti gli altri. Ma a un certo punto Dio ha parlato e ha cercato qualcuno con cui parlare. Ecco perché è importante poter ubbidire, perché quando tu ubbidisci, tu stai dicendo a Dio: sono pronto ad ascoltarti. E Noè fu l'unico che ascoltò la voce di Dio. E Dio poté parlare con Noè. Non c'era sulla terra nessun giusto, neppure uno. E la Bibbia dice che Dio aveva deciso di cancellare l'umanità dalla faccia della terra perché era malvagia. Ma c'è un ma che fa tutta la differenza in Genesi 6, in Genesi 4. Ma Noè fu trovato giusto davanti a Dio. E quella giustizia non era perché lui era perfetto, senza peccati. La giustizia di Noè è la giustizia che si ha per mezzo della fede. La fede, la fiducia in Dio. Dio ha parlato con Noè e Noè gli ha creduto. E nel momento in cui ha creduto, allora l'umanità è stata salvata per mezzo di Noè, il genere umano è stato salvato per mezzo di Noè. E quello di Noè non è una storiella, non è una favoletta. Ah, ma è scritta lì come favoletta, è così, è un'immagine, un esempio che viene portato così per raccontare un po' la filosofia del cristianesimo. No. Non è una storiella inventata, non è una favoletta, è verità, tant'è vero che hanno trovato i resti dell'arca. La scienza ha provato che l'arca è esistita sul serio e che era grande da poter contenere tutti gli animali, ogni coppia di animali che c'era sulla faccia della terra. Addirittura 7 coppie dovevano essere di animali puri e una coppia di animali impuri. E c'era spazio per tutti, ma ci sarebbe stato spazio anche per tutti quelli che avrebbero creduto. Ma nessuno ha voluto credere a Noè, che viene definito predicatore di giustizia. Giuda lo definisce, l'apostolo Giuda, non quello Iscariota, quello che ha tradito Gesù, l'apostolo Giuda, uno dei fratelli di Gesù che poi si è convertito ed è diventato un apostolo, e lui ha scritto che proprio ai tempi di Noè, quando Noè era un predicatore di giustizia, nessuno gli ha dato credito. Tutti avevano la loro vita. Gesù stesso dice, come ai tempi di Noè, ognuno faceva la sua vita. Chi si sposava, mangiare, bere, fare tutte le altre cose, il lavoro, qualsiasi cosa, come oggi. E nessuno stava ascoltando la predicazione di Noè. Quella predicazione che avrebbe salvato la vita delle persone, anche fisicamente. Ecco perché è importante che annunciamo il Vangelo, miei cari, perché nel Vangelo c'è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Il Vangelo ancora oggi è l'arca della salvezza. Verrà il tempo in cui anche quest'arca della salvezza sarà chiusa. Quando Gesù tornerà di nuovo sarà chiusa l'arca della salvezza, il tempo della grazia, ma ora è il tempo della grazia. E noi dobbiamo predicare la verità intorno a Cristo e alla sua prima venuta. La prima venuta di Gesù è per la salvezza dell'umanità. La seconda venuta invece sarà un giudizio. La Chiesa sarà rapita e lì ci sarà un giudizio per l'umanità. Ma noi che abbiamo conosciuto l'amore di Dio non possiamo fare a meno di predicare e di dire la verità alla gente. Noi non stiamo rappresentando e portando avanti una religione o una filosofia, noi stiamo parlando di quello che Gesù ha fatto. Ha lasciato la gloria presso il Padre, la gloria che aveva in cielo, si è vestito con un corpo di carne, si è identificato con noi e il suo corpo è diventato un corpo eterno. Gesù era Dio e quindi spirito, e pienamente spirito. E ha scelto di diventare come noi, avendo un corpo di carne come il nostro, anche se è un corpo risuscitato, perché si è identificato con noi, ci ha amato, e quanto ci ha amato. E questo messaggio non lo possiamo nascondere, lo dobbiamo pubblicare, lo dobbiamo far conoscere a tutti. Poi se le persone ci perseguitano o ci ridono dietro o ci tirano le pietre contro, non ci importa, continueremo ad amarli e ad amarli ancora di più, perché Dio li ama. E Dio non si è vergognato di mandare suo figlio per la salvezza di ognuno di noi. Il battesimo, dovevo dire un po' questo, ma il messaggio che lo Spirito Santo voleva portare è questo: non perdiamo tempo, fratelli cari, non perdiamo tempo, non andiamo dietro alle cose di questa vita, perché il Signore ci provvederà. In Isaia è scritto, in Isaia capitolo 1 è scritto, che se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. E Gesù stesso, insegnando nel sermone sul monte, ha detto: non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, che mangeremo, che berremo, ma come ci vestiremo, e come riusciremo a pagare le bollette, e come pagheremo il mutuo, e come faremo, e come non faremo, e chi andrà di qua e chi andrà di là. Tranquillo, decidi di servire il Signore, di annunciare il Vangelo, di praticare la giustizia del regno, e tutte queste altre cose, dice Gesù, ti saranno sopraggiunte. Ne avrai in abbondanza. Io da quando servo il Signore qui in Toscana, anche da prima, ma qui in Toscana in modo particolare, da quando servo il Signore qui in Toscana, io non ho mai cercato un lavoro, sono sempre stato a tempo pieno per il regno di Dio e per la Chiesa, e fino ad ora a me e alla mia famiglia non è mai mancato nulla. E quando abbiamo cominciato non è che eravamo già una chiesa stabilita con un certo numero di persone, non c'era nessuno. Abbiamo cominciato ad annunciare il Vangelo. La sapete qual era la mia preghiera giornaliera e quotidiana? Signore, fammi conoscere quelli che sono sulla via della salvezza. E piangevo davanti al Signore: Signore, voglio conoscere quelli che sono sulla via della salvezza. Non piangevo perché mi sentivo solo, disperato e non sapevo cosa fare. Sapevo bene cosa fare, ero stato mandato per questo motivo, avevo un mandato, c'ho un mandato, e chi ha un mandato sa ciò che deve fare, ha degli obiettivi da raggiungere, perché questo ti dà il mandato. La mia preghiera piuttosto era: Signore, voglio conoscere le persone che sono sulla via della salvezza. E il Signore ha cominciato a farmi conoscere, ha creato Lui stesso delle opportunità e delle occasioni per conoscere tanti di voi e tanti altri che sono passati dalla Chiesa, che grazie a Dio tanti hanno fatto la preghiera di salvezza e sono salvati, adesso magari sono in altre chiese, e gloria a Dio per la salvezza di tante persone. Io posso dire che ho visto la salvezza di più di un migliaio di persone qui in Toscana, più di un migliaio, molto di più di un migliaio, ma voglio tenermi molto basso, ma più di un migliaio di persone hanno fatto la preghiera di salvezza con me. E non mi importa quanti siamo qui, quello che mi importa è che queste persone possano continuare con fedeltà a ritenere ciò che hanno dichiarato con la loro bocca, di credere in Gesù come Signore e Salvatore. Questa è la salvezza. Amen. Il battesimo. Cosa testimoniate oggi con il battesimo? Vedete, il battesimo è per immersione. Perché dico con certezza è per immersione e non in altri modi, aspersione o altre cose di questo genere? Intanto perché la parola dal greco battizzo significa proprio immersione. Immergere fino ad essere completamente sommerso. Infatti da questa parola batto viene anche batiscafo, che sono gli scafi che vanno sott'acqua, i sottomarini, e altra roba del genere. Poi ricordiamoci che il battesimo rappresenta il momento drammatico del sacrificio sulla croce di Gesù. E quindi è un morire a se stesso, e la Bibbia dice chiaramente in Romani capitolo 6 che noi non dobbiamo dimenticare che siamo stati battezzati nella morte di Cristo e nel suo seppellimento. Quindi quando noi portiamo le persone dentro una vasca o in un posto dove c'è acqua in abbondanza, noi li immergiamo, perché questo rappresenta la morte e il seppellimento in Cristo Gesù, per poter dichiarare a tutti quanti, prima di tutto a se stessi: io sono morto alla vecchia natura e alla vecchia vita, e il mio passato è stato seppellito dal sacrificio di Gesù sulla croce. Tutto quello che è successo nel mio passato, tutti i peccati, tutti i fallimenti, tutti gli errori, tutti i terrori, tutte le ansie, tutte le preoccupazioni del passato vengono seppellite. Wow! Ma la cosa stupenda non finisce qui, perché tu non rimani poi lì, morto e seppellito, perché la tomba di Gesù è vuota. Perché Gesù Cristo è risorto dalla morte, è risuscitato dalla morte. Lo Spirito Santo, Dio, mostrando tutta la sua potenza per mezzo dello Spirito Santo, ha risuscitato Cristo dalla morte, e non era possibile a tutta la potenza delle tenebre trattenere Gesù lì all'inferno. Ma lui è risalito, è risorto dalla morte, la sua resurrezione è la tua resurrezione. Così come la sua morte è la tua morte alla natura di peccato che abbiamo ereditato da Adamo. E la sua morte e il suo seppellimento sono la morte alla vecchia vita, ai peccati di prima, al modo di vivere di prima. E ora la sua resurrezione è la nostra resurrezione a nuova vita. Noi rappresentiamo questo, il battesimo rappresenta questo, perché questo è già avvenuto. Voi oggi lo testimoniate davanti a tutti, perché l'avete creduto. E voglio ricordarvi solo una cosa: la dottrina dei battesimi, che è un fondamento della dottrina di Cristo. Tre sono i battesimi fondamentali per il credente: il battesimo nel corpo di Cristo, che avviene al momento in cui io riconosco Gesù come Signore e Salvatore, e lì si nasce di nuovo. Quello è il battesimo nel corpo di Cristo, il battesimo in Cristo, e questo è fondamentale, essenziale per la salvezza. E io faccio sempre l'esempio del ladrone sulla croce: uno non ha creduto, ma l'altro ha creduto, e quello che ha creduto è stato battezzato? Ma è stato salvato? Ah! Allora forse Dio si è sbagliato. No, perché è nel battesimo in acqua che ci deve essere la salvezza. Quindi lui non può entrare in cielo se non si è battezzato prima. Ma è morto! Vabbè, battezziamolo da morto. Poi era nata pure una falsa dottrina anche intorno a questo, al battesimo dei morti. Battezzarsi al posto dei morti. Perché si pensava che, ma il ladrone sulla croce, Gesù ha detto a lui: oggi io ti dico, e Gesù stava emanando un decreto celeste, un decreto divino: oggi io decreto che tu, perché hai creduto in me, sarai con me in paradiso. Perché Gesù porta con sé, fa sedere alla destra del Padre tutti quelli che hanno creduto in Lui. Alleluia! Oh, 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 alleluia! Vi avevo dato dei versi, ma li abbiamo letti in un altro modo. Ma quello che vi ho detto è tutto scritto. Ho semplicemente citato i versi della scrittura, la parola di Dio. Quindi morti alla vecchia vita, seppelliti al vecchio modo di essere e di fare, e risorti in Cristo per vivere una vita nuova. E ho detto, vi ricordo queste tre cose: il battesimo nel corpo di Cristo per la salvezza, il battesimo in acqua è per il discepolato. per poter dichiarare a tutti: ora sono un discepolo di Gesù. Infatti in Matteo capitolo 28, il verso 19 dice: andate e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questa è la formula battesimale insegnata da Gesù. Non esiste altra formula per fare il battesimo in acqua. Questa è la formula battesimale: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo ci dice che nel giorno del battesimo c'è la conferma del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono con voi, rimangono con voi e vi accompagneranno nel cammino ogni giorno. E poi il battesimo nello Spirito Santo, che è ricevere potenza per servire. Non si può fare un servizio nel regno di Dio e per il regno di Dio senza ricevere lo Spirito Santo, il battesimo nello Spirito Santo, e quindi l'unzione dello Spirito Santo, che è la personalità dello Spirito Santo. L'unzione distrugge il giogo, l'unzione ci porta a vedere segni, prodigi e miracoli. A proposito, il Signore sta facendo miracoli. Persone che soffrite con il cuore, il Signore sta facendo una guarigione proprio ora. A quelli che avete problemi con il cuore fisico, persone che soffrite con leucemia, ricevi la guarigione nel nome di Gesù. E quelli che avete la paura del cancro, siate liberi da questa paura, perché il cancro è stato sconfitto sulla croce, perché per le lividure di Gesù voi siete stati guariti. Così dice la scrittura, così crediamo, così dichiariamo. Amen e amen. Poi ministreremo anche per le guarigioni e per i miracoli, ma intanto vogliamo vedere i nostri fratelli che si battezzano. Siete qui per vederli scendere in acqua e poi uscire fuori dall'acqua. Allora i fratelli che devono battezzare